Grazie al disegno di avermi dedicato appunto l'attenzione e anche il sostegno a suo tempo per continuare questo lavoro. Rispondo per quello che posso sul discorso dei vari riti. Noi siamo l'unico popolo al mondo che è nato per statuto, se ci pensate o se sapete dirmene un altro, e quando Hashem ha deciso di scegliere poi, di far nascere, scegliere il popolo ebraico, con Abramo, Isacco e Giacobbe, non ha scelto Abramo, non ha scelto Isacco, non ha scelto Giacobbe, ha scelto i suoi 12 figli. E io mi chiedo sempre, ma perché se deve fare un popolo comincia da 12? Fai un popolo, prendi Abramo, bene, prendi Isacco, va bene. No, 12, che devono avere tutti la loro bandiera, il loro accampamento, la sua disposizione, la sua specializzazione, perché ognuno deve avere in un certo periodo il posto di Israele, più sull'agricoltura, piuttosto sulla pastorizia, piuttosto che sul porti, sul commercio o sullo studio. E ognuno con la sua bandiera, però deve fare un popolo così. Sono stato in Israele, ho assistito a tutti i fuochi d'artificio che hanno fatto in mio onore. Sono andato là che non c'era ancora stato il rapimento. C'è stato il rapimento, c'è stato il ritrovamento, ci sono stati i missili. E devo raccontarvi, soprattutto alla luce di quello che ha detto Rav Disegni, che un po' di paura l'ho provata anch'io, perché stavo parlando con mia moglie, arriva la sirena, scusami, no, non posso, devo andare, e siamo scappati tutti nel rifugio. Mi trovavo nelle yeshiva, yeshiva Takote, che Rav Colombo conosce molto bene. E ci siamo trovati per la prima volta, col primo missile che è arrivato su Gerusalemme, dentro nel rifugio, e c'era il Rosh Yeshiva, ancora con i tefillin, e i tanti ragazzi di qua e di là, e dice, ma io mi chiedo, era, diciamo, parlava ad alta voce, doveva dire qualcosa a questi ragazzi, la prima volta che a Gerusalemme c'è un avviso, un allarme, e il scappare, e dice, mi chiedo cosa sta succedendo. Noi siamo il popolo Israele, che aveva l'esercito più forte. Da noi sono scappati sempre gli arabi, sono sempre andati loro nei rifugi. E adesso ci troviamo noi nei rifugi. Non sapeva cosa dire, faceva la domanda. Non perché io sono bravo, ma semplicemente perché non ho l'età dei ragazzi, quindi potevo cercare di trovare una risposta. Ho alzato la mano e gli ho detto, posso dire la mia opinione? Prego, Bechavod. E io gli ho detto questo. Forse, quello che manca, anche rifacendosi a questa cosa che siamo l'unico popolo al mondo che nasce per statuto con 12 tribù, che quello che sta succedendo è esattamente quello che Hashem vuole. E vuol dire che tutti gli Ashkenaziti, i Sefarditi, i laici, i Chilonim di destra e di sinistra, purché ebrei, si mettano insieme. E per far questo Hashem ha scelto delle sirene, dei razzi che arrivano fino in ogni posto di Gerusalemme, perché Israele si unisca. E forse a posteriori, non certamente di intenzione, ecco perché ho fatto un cofanetto con 9 volumi, tutti insieme. Potevo fare un volume solo, potevo farne uno ogni tanto. No, 9 volumi tutti insieme. Perché è vero quello che dice Rav Disegni. C'è lo Ashkenazita, c'è il Sefardita, c'è l'italiano, c'è Shibole Aleche. Però da qualche parte bisogna cominciare a essere uniti. Io personalmente ho imparato, ma anche perché sono Levi, vado un po' in tutti i tempi, perché devo imparare un po' a stare. Levi non ha un territorio ben definito. Però dobbiamo renderci conto che siamo tutti ebrei. Quindi è vero che quello fa così, quello fa quell'altra maniera. Adesso dobbiamo dimostrare al mondo che noi siamo capaci a essere insieme, perché tutto il mondo deve stare insieme. E il popolo di Israele, l'Am Israele, il popolo ebraico, deve essere la dimostrazione, popolo scelto in quanto dimostrazione agli altri, che se è vero che sei sefardita, è vero che sei ashkenazita, ma sei ebreo come me, siamo uniti. e ci dobbiamo voler bene. Concludo con mezza parola. La mitzvah che noi dobbiamo accettare prima di cominciare a pregare è Anime Kabel Alai Mitzvah Tase Shel Ve'avta Le'reacha Kamocha. Hashem non ascolta la nostra preghiera se tu non vuoi, non ami il prossimo. Ma com'è possibile che Hashem mi ordini di amare un'altra persona? Mi sta antipatico, non mi saluta, fa un altro mestiere, magari il mio concorrente. Ma il fatto è che io ho capito, non sono rabbino, però io mi sono dato questa risposta. Hashem in effetti non chiede di amare, ma chiede che ci sia Ava. Ava, sapete tutti, la gematria è 13, esattamente come Echad. E noi diciamo, Shema Israel, Hashem Elkeinu, Shema Echad. E poi dice subito Ve'avta. Ecco, io quando penso questo, è vero, c'è lo schenazita che fa così, allora cosa faccio? Non lo faccio? No, perché questo è italiano? Io comincio a dare qualche cosa. Cominciamo a conoscere l'altro nostro ebreo, a essere uniti. E questo, secondo me, se riusciamo a fare questo piccolo passo, Hashem sorride e ci proteggerà di più. Ecco.
Ho avuto anche un bel coraggio perché a pagina 141 del nuovo volume la benedizione, non c'è una benedizione, c'è un verso da dire quando si vede una moschea.
Sì.
Il Signore sradicherà la casa del superbo, vabbè, se se ne accorgo per metterti la scorta, vabbè.
Quando la vedi non dice di entrarci. Ok.
Sì, io volevo fare un esempio di una halakha di questo libro, di un lavoro che ha fatto Moshe Levi. Allora, siamo alla vigilia di Cini a Rosh Hashanah. Allora, io volevo leggere una halakha tradotta alla lettera da Mosè, dal libro che citavo prima. Chi suona lo shofar deve stare in piedi senza neppure appoggiarsi a un tavolo o a qualsiasi altro sostegno. Chi suona lo shofar deve stare in piedi. Nel libro originale si riporta la nota numero 3. La nota numero 3 si dice solamente dove andartela a cercare, ossia lo Shulchan Aruch, il Siman è il 585, la regola numero 1, e si dice di andare a vedere il commento della Mishnah Berurah alla fonte numero 2. Quindi questo libro ti porta solo ed esclusivamente le fonti che tu devi andare a cercare. Quello che ha fatto invece Mosè Levi è riportare le fonti in basso, se andate a cercare, e ha riassunto la fonte in modo che tu possa anche sapere il senso dell'alaka che tu stai studiando. Quindi l'aiuto che dà Mosè a chi legge questo libro è quello di non andare a cercare le fonti citate, perché lui le traduce per conto suo. La fonte numero 3, che lui riprende dalla Mishnah Berurah, lui dice così: si impara che quando si suona lo shofar occorre stare in piedi, perché c'è scritto Lachem, perché c'è scritto nella Torah Yom Teruah Yer Lachem, questo sarà per voi il giorno del suono. La Lachem per voi si trova nella Torah anche a proposito dello shofar e anche a proposito dell'Omer. L'Omer, perché c'è scritto Me'achel Chemesh Bakama, voi dovete, quando taglierete l'Omer, quando taglierete la spiga, i Chachamim fanno un gioco di parole e dicono non leggere Kama, leggi Koma, cioè quando tu stai in piedi. Quindi il conteggio dell'Omer, che va da Pesach a Shavuot, si fa stando in piedi. E nella Torah c'è scritto: Usfartem lachem, voi conterete per voi. E quindi Mosè riporta il commento della Mishnah Berurah che dice: così come si sta in piedi per l'Omer, si deve stare in piedi anche per il suono dello shofar, perché compare in entrambi i casi la parola lachem. Bene, questo è il commento, ma la domanda che noi ci dovremmo porre a questo punto è: ma che legame c'è tra lo shofar e la sefirata Omer e il conteggio dell'Omer? Perché se ovviamente se i hachamim ti dicono che devi stare in piedi come stai in piedi quando conti l'Omer, ci deve essere in qualche modo un collegamento tra lo shofar e l'Omer, altrimenti non si capisce. Vediamo di riuscire a capire se c'è questo, questo collegamento. Saad Yagaon riporta 10 motivi per i quali si deve suonare lo shofar a Rosh Hashanah. Il terzo dei motivi che lui riporta dice che il suono dello shofar ti deve ricordare il dono della Torah. E quindi la Sefirata Omer, che porta da Pesach a Shavuot, che è il dono della Torah, è in qualche modo legato anche al suono dello shofar, perché anche lo shofar ti viene a ricordare il dono della Torah. E adesso cerchiamo di capire in che modo. Però Disegni ha detto prima che gli ebrei italiani hanno ovviamente delle usanze diverse dagli ebrei sefarditi e dagli ebrei ashkenaziti. Io credo che ci sia un'usanza italiana che non è un'usanza ma che è un errore. Magari è scritto nel Shibboleth Aleichet, ma io credo di no. Nello Shulchan Aruch, sia dagli ashkenaziti che dai sefarditi, le prime 30 suonate dello shofar si fanno stando seduti. Il pubblico deve stare seduto. Se voi provate in un tempio italiano a rimanere seduti mentre il tokea suona lo shofar, arriva lo shamash che lo fa alzare in piedi prendendolo per i pantaloni. Vabbè, come ti permetti di stare seduto mentre il tokea sta suonando lo shofar, che è una cosa così importante. Invece, io credo che sia un classico errore trasmesso e mai corretto, per cui si continua a rimanere in piedi durante le prime 30 suonate, andando contro quello che è scritto chiaramente nello Shulchan Aruch. Allora, lo Shulchan Aruch che cosa fa? Ti dice: però il tokea, chi suona, deve stare in piedi, per venirti a dire: guarda che anche se si dovrebbe star seduti, il tokea deve stare in piedi. Questo è il legame con la festa con le sefirata Omer, bisogna stare in piedi. La domanda è: perché bisogna stare seduti durante la prima parte del suono dello shofar, mentre nella tefilà di Musaf ci si deve alzare in piedi? I rabbini ashkenaziti, sono stati citati prima in Hasidim, danno una spiegazione che è una spiegazione comunque assai razionale. I Chachamim dicono che il giorno di Rosh Hashanah ricorda la creazione dell'uomo. Ora, come è stato creato l'uomo? L'uomo è stato creato in questo modo. Inizialmente l'uomo era disteso, era fermo. Quando Kadosh Baruch Hu gli ha soffiato all'interno gli ha immesso un soffio, l'uomo si è alzato in piedi. Il suono dello shofar dovrebbe ricordare la creazione dell'uomo. Inizialmente noi stiamo per essere creati. I primi suoni dello shofar noi dobbiamo rimanere fermi, seduti, schiacciati, esattamente come l'uomo era fermo per terra nel momento in cui era creato. Lentamente, mentre il soffio dello shofar entra dentro di te, pian piano, la seconda parte dei suoni, tu ti puoi alzare in piedi perché sei nato. Quindi voi vedete che anche una halakha molto fredda, che sembra non avere in realtà un legame sembra essere molto pratica e molto fredda, in realtà se uno va a cercare il senso della halakha, la halakha non è mai qualche cosa che si distacca dalla realtà, ma è sempre una rappresentazione dell'aspetto più, anche se formale, dell'aspetto più profondo del senso della halakha che tu stai mettendo in pratica. Adesso cerchiamo di capire a questo punto perché il suono dello shofar è legato alla festa di Shavuot. La cosa è ovvia. Io sono stato creato come ebreo, l'ha detto Mosè Levi all'inizio, perché gli ebrei hanno detto sotto il monte Sinai, Naase Benishma. Se io sono Yehudi, io sono Yehudi perché ho la Torah, io sono nato perché devo avere un rapporto con la Torah. E allora, qual è il legame tra lo shofar e la festa di Shavuot? Lo dicono molto chiaramente i nostri Chachamim, lo dice Saadia Gaon. Perché quando gli ebrei hanno ricevuto la Torah sotto il monte Sinai, lì c'è scritto chiaramente nella Torah che si sentiva un suono dello shofar. Il dono della Torah è stato accompagnato, quindi vedete il legame tra Shavuot e Rosh Hashanah e lo shofar, il dono della Torah è stato accompagnato dal suono dello shofar. Perché qui c'è scritto Va'i kol ha-shofar olech vechazek me'od. Il suono dello shofar andava e si rafforzava sempre di più. Nel commento di Rashi, Rashi dice per quale motivo il suono dello shofar diventava sempre più forte, perché Akadosh Baruch Hu voleva far vedere la differenza che c'è tra Dio e l'essere umano. Un uomo più va avanti e più adopera il suo fiato e più il fiato si accorcia. Quindi l'uomo è lentamente, Dio ha fatto vivere l'uomo perché mettendogli del soffio, però lentamente più si va avanti con l'età, più si va avanti con la vita e più il soffio si restringe, più il tuo fiato diminuisce e lentamente si spegne. Diverso è HaKadosh Baruch Hu. Nel momento in cui Dio dà la Torah, viene a dire all'essere umano, ricordati che io non sono un uomo, io più vado avanti e io più mi rafforzo. Tu più vai avanti con l'età e poi e più tu ti indebolisci. Ecco perché il tokea, quando suona lo shofar, inizialmente comincia con grande forza, andando avanti il suono dello shofar diminuisce. Ma HaKadosh Baruch Hu non è l'uomo, HaKadosh Baruch Hu rafforza la sua esistenza, l'uomo diminuisce la sua capacità. E quindi il suono dello shofar di Rosh Hashanah ci viene a dire qualche cosa che è molto importante. Lo shofar rappresenta la creazione dell'uomo, ma l'uomo deve ricordare che è mortale e che lentamente le sue forze con il tempo diminuiranno. E quindi lo shofar viene a dire all'uomo, mi raccomando non buttar via le tue forze, perché lentamente, il tuo rapporto con la Torah necessariamente dovrà prima o poi diminuire fino a smettersi nel giorno della tua morte. Tu sei un mortale. Quindi voi vedete adesso come una halakha molto semplice, il tokea deve stare in piedi, gli altri devono stare seduti, lo stare in piedi, lo star seduti rappresenta la creazione e il suono dello shofar che si rafforza in Dio e che diminuisce con il suono del tokea ti viene a dire la differenza tra l'uomo e HaKadosh Baruch Hu. Vedete come una halakha molto semplice in realtà viene a spiegare qualche cosa che è fondamentale, che è il senso stesso del giorno di Rosh Hashanah. Allora io vorrei concludere dicendo quello che alla fine dice il versetto. Moshe yedaber ve'Elohim ya'anenu bekol. Moshe parla o parlerà e HaKadosh Baruch Hu gli rispondeva con la voce. I Chachamim non sanno che cosa vuol dire questo versetto. Rabbi Akiva dà una spiegazione che è molto bella. Voi sapete che quando andate al Beit HaKnesset la parasha va cantata. La parasha va cantata con i Teamim. Da dove si impara che quando una persona legge la Torah deve cantare? Rabbi Akiva dice, lo si impara da questo versetto. Moshe Rabbeinu si rivolge ad HaKadosh Baruch Hu e gli chiede, Moshe Yedaber? Cioè, io posso parlare di Torah con il popolo ebraico? Come? Come faccio io a parlare di Torah con il popolo ebraico, a fargli capire? E HaKadosh Baruch Hu gli risponde, Ya'anenu, Dio gli risponde, Bekol. Quando tu parli con un ebreo, devi riuscire a parlare cantando. Se tu non trasmetti la Torah con il canto, ma tu trasmetti la Torah con la violenza, dall'altra parte non ti ascolterà nessuno. Ed è quello che ha detto Moshe Levi. Questo libro dovrebbe essere in qualche modo l'aspetto di rapporto con l'altro, la Ashkenazita, il Sefardita, cercare di far capire in che modo noi siamo collegati anche ad altri minagim. Il rapporto, l'unione, quindi ad Rabbi Akiva dice, a Kadosh Baruch Hu ha risposto a Moshe Rabbeinu, Bekol, se tu vuoi parlare con il popolo ebraico devi fare in modo che agli ebrei venga trasmesso Torah, però sempre Torah nel modo dolce e comprensibile. E io credo che questo libro sia un modo per trasmettere la Torah, come dicevamo prima, un modo dolce e comprensibile. Dolce perché è molto semplice, comprensibile perché ha dei disegni che accompagnano le halakhot, ed è un libro che in qualche modo aiuta l'ebreo a capire anche con delle note tradotte ed elaborate da Mosè quello che noi in realtà facciamo tutti i giorni. E quindi io credo che questo libro sia in qualche modo quello che è scritto qui nella Torah. E concludendo, qui c'è scritto Ve'am ro'im et hakolot, subito dopo c'è scritto che il popolo ebraico vedeva le voci. In un commento che io ho sentito una volta che mi è piaciuto molto, è che gli ebrei sotto il monte Sinai riescono a vedere le voci. In che modo si riesce a vedere una voce? Se tu ti coinvolgi con una cosa, quando tu senti parlare, la voce che tu ascolti ti crea delle immagini nella tua testa. Gli ebrei riuscivano a vedere le voci perché erano coinvolti sotto il monte Sinai. Ma che cosa accade quando gli ebrei non riescono più a coinvolgersi perché sono distanti dalla realtà? C'è bisogno in qualche modo di qualcuno che ti trasmetta un'immagine. E quindi io credo che questo libro di Halakha, che è fatto stupendamente bene, fatto molto bene, e che deve servire soprattutto nelle nostre scuole, aiuti le persone, aiuti i bambini, i ragazzi e gli ebrei che leggeranno questo libro, io credo che aiuteranno tutte queste persone a vedere le voci, a fare in modo che la Halakha che viene qui trasmessa in qualche modo diventi anche qualche cosa visibile. Quindi io credo che in questo modo questo libro ci possa veramente aiutare a tornare a quello che diceva all'inizio della serata Mosè Levi, al Nase Benishma, al Matan Torah e al rapporto con Rosh Hashanah. Quindi Chazaku
Barak. È inevitabile a questo punto.